10 città. 10 voci per 10 storie.
Flesh Market Close was a narrow, pedestrian-only lane connecting the High Street to Coburn Street. The High Street entrance was flanked by a bar and a photographic shop. There were no parking spaces left, so Siobhan turned into Coburn Street itself, parking outside the arcade. They crossed the road and headed into Flesh Market Close. This end, its entrance boasted a bookmaker's one side and a shop opposite selling crystals and dream catchers. Old and new Edinburgh, Rebus thought to himself. The Coburn Street end of the close was open to the elements, while the other half was covered over by five floors of what he assumed to be flats, their unlit windows casting baleful looks on the goings-on below. There were several doorways in the lane itself. One would lead to the flats and one, directly opposite, to the bodies.
Flesh Market Close era uno stretto vicolo pedonale che collegava High Street e Cockburn Street. Sull'entrata dalla parte di High Street si affacciavano un bar e un negozio di fotoottica. Non trovando parcheggio, Siobhan svoltò sulla Cockburn e andò a fermarsi davanti all'ingresso della galleria commerciale. Quindi attraversarono la strada e raggiunsero a piedi Flesh Market. Da quella parte, sui due angoli, si fronteggiavano un banco scommesse e un negozio di cristalli e di acchiappasogni, la vecchia e la nuova Edimburgo, pensò Rebus. L'estremità del vicolo che sboccava in Cockburn Street era in balia degli elementi, mentre il lato opposto era riparato da cinque piani di quelli che Rebus immaginò essere appartamenti privati. Finestre scure lanciavano occhiate torve al viavai sottostante. C'erano diversi portoni nel vicolo. Uno doveva essere l'entrata del palazzo, un altro, esattamente di fronte, quello che portava ai corpi. Questo è un estratto da Flesh Market Close, in Italia pubblicato col titolo di Indagini incrociate, uno dei più celebri romanzi di Ian Rankin, che di Edimburgo se ne intende, dato che il suo più celebre personaggio, John Rebus, con le sue indagini si aggira proprio per la capitale della Scozia. E Flesh Market Close, nel pieno centro della città vecchia di Edimburgo, ormai una di quelle strade, di quei vicoli che i turisti conoscono bene anche grazie a Ian Rankin, che chiunque sia nato o abbia vissuto a lungo a Edimburgo non può dimenticare. Proprio come i Proclaimers. Questa è The Streets of Edinburgh. E sentite come si pronuncia Edinburgh.
Along these broken pavements I let my mind run free. The past and the present seem just the same to me. The people I have loved most among these stones did dwell, and in the plainest language their stories they did tell. They pass, they pass, they pass, they pass. The streets of Edinburgh hold half the roadways, I watch the traffic crawl. But for the cars and buses, I give no thought at all. I think about the future. This human wealth, she does renew herself.
Eh sì, le strade di Edimburgo cantate dai Proclaimers con tanta passione adesso sono battute soprattutto d'estate da torme di turisti di tutto il mondo che vanno cercando tutti la stessa cosa. Il vero whisky scozzese, il vero tartan scozzese, la vera esperienza scozzese, il vero mostro di Loch Ness, la vera lana delle Highlands. E quindi i negozi, proprio come succede a Venezia, vendono tutti le stesse cose. Per fortuna Edimburgo ha tutta una serie di parti che non sono battute dai turisti, proprio come altre città molto attraenti, le tappe del nuovo Grand Tour del terzo millennio. E a cercarla bene, a Edimburgo, la vera Scozia si trova. Città letteraria per eccellenza, come abbiamo già cominciato a dire con Ian Rankin, ha dato i natali a diversi scrittori di fama universale. Conan Doyle, per esempio, è nato qui, ha inventato Sherlock Holmes, lo ha fatto lavorare a Londra insieme a Watson, ma la sua testa è molto, molto edimburghese. Un altro invece che qui ci ha vissuto e tra l'altro ha fatto anche una vita dissoluta simile a certi suoi personaggi è Louis Stevenson, l'inventore di Jekyll e Hyde. Un po' di tempo fa, per uno speciale dedicato a questo capolavoro letterario, avevo incontrato il professor Alex Thompson, che all'Università di Edimburgo è proprio un esperto di Stevenson, e gli avevo fatto una domanda a proposito del fatto che Jekyll e Hyde, pur se ambientato a Soho, a Londra, è forse pensato per Edimburgo, la città dall'animo bianco di giorno e nero come la notte quando cala la tenebra.
Yeah, I mean, I'm a believer that a writer does exactly what he says. So when he sets something in London, he means it to be London. But many, many people, as you know, have felt that it's...
Personalmente, ritengo che uno scrittore faccia esattamente ciò che dice. Quindi, se lo ha ambientato a Londra, voleva effettivamente che fosse a Londra. Ma molti hanno la sensazione che il libro sia intimamente collegato a Edimburgo e al carattere scozzese. La mia riserva in merito, anche se anch'io credo che Stevenson abbia tratto ispirazione da persone che può aver conosciuto qui, del resto trascorse a Edimburgo tutta la prima parte della vita, è che se ha scelto Londra, forse intendeva affermare qualcosa di più ampio. Voleva proporre un'esperienza universale. Qui sta la differenza fra carattere scozzese e carattere universale, e credo proprio che l'intenzione fosse quella di trasmettere un messaggio universale. Tuttavia, se ci si ferma alla contrapposizione tra l'ambientazione londinese e quella di Edimburgo, si trascurano alcuni aspetti interessanti. Per esempio il fatto che sia un libro pieno di avvocati e dottori, e che vi si conducano esperimenti medico-scientifici bizzarri, simili a quelli che Jekyll faceva nel retro di casa sua. Era un riflesso della società di Edimburgo della fine del XIX secolo. Un ambiente molto colto, al quale il mondo legale aveva dato una forte impronta e in cui si conducevano ricerche scientifiche davvero innovative. È pur vero che la Scozia esportava giurisprudenza e scienza in altre parti del mondo. Quindi, il fatto che i professionisti del romanzo vivano a Londra la dice lunga sulla cosiddetta diaspora scozzese in tarda epoca vittoriana, che nel periodo dell'impero condusse molti scozzesi a diffondere il loro pensiero nel mondo.
Its law and its science and its way of thinking about the world all around the world. So the fact that those professionals are living in London tells us something as well about the fact of the Scottish diaspora in the late Victorian period as well, that all around the empire, not just in London, there were Scottish people kind of bringing Scottish patterns of thinking and ways of experimenting out into the world.
Era il legame di Stevenson con la storia locale scozzese? Penso a personaggi famigerati di Edimburgo come Deacon Brodie, il fabbro e cittadino modello che di notte viveva nella dissipazione e nel malaffare, a cui Stevenson dedicò un testo teatrale che forse ispirò Jekyll e Hyde.
And yes, you're absolutely right as well that his sense of Scottish history is very powerful and very kind of rich to him. And he often said...
Era un legame molto forte. Stevenson diceva che ci formiamo sulla base delle storie che ascoltiamo nell'infanzia, quindi le favole di avventura, audacia, pirati e coste rocciose contribuiscono alla nostra formazione. Ci sono eventi specifici che lo intrigarono, come quelli di Deacon Brodie, molto noto nella seconda metà del XIX secolo e che passò rapidamente nel campo della leggenda popolare. Stevenson era molto attratto dal mondo degli ultimi, dai bassifondi della storia. Il lato oscuro era rappresentato da casi come quello di Deacon Brodie, ma c'era anche la lotta tenace del popolo contro quello che appariva ingiusto. Stevenson era assai critico nei confronti del conformismo della società scozzese dei suoi tempi.
The underside of history, and it also, obviously that's the kind of the dark side is with Deacon Brodie, but it can also be this kind of principled spirit of resistance. He also sort of, he believes very passionately in their right to fight for what they believe in. If it goes against the kind of norms of the day. So you can see that the sort of the moral interest, the interest in the way that society can be quite conformist and restrictive and that we all have the right to stand up.
But they want another wonder. Dry your eyes, the story died. You don't need what you read on your hand. Call the papers, humiliate you. No, everybody wants to live a little, but they want another wonder. Dry your eyes, the story died. You don't need what you read on your hand. Call the papers, humiliate you. No, everybody wants to live a little, but they want another
wonder.
Old scar and broken dream. God help us, how different do they seem? There's people dead on fallen ground, but all we seem to care about is who is listening to the sound. Interest aside, I know that I never believed the other guy, but you are sweet. What is it that you got to gain? Jump from the side, you view the pain, a fall from grace. Everybody wants to live a little bit, they want another wonder. Dry your eyes, the story died.
for the wonder. Wants to live a little bit, they want another wonder. Dry your eyes, the story guide. You don't need what you read on your hand. All the papers humiliate you. No, everybody wants to live a little bit, they want another wonder. Dry your eyes, the story guide. You don't need what you read on your hand. All the papers humiliate you.
A Edimburgo tutto è doppio, la città vecchia medievale con i suoi dedali di viottoli in salita e in discesa, l'ascesa al castello che ci riporta ad un'epoca in cui intorno possiamo ancora immaginare come tutto fosse verde, circondato da improvvise alture come quelle che si spingono quasi fin nel centro della città con Arthur's Seat, la salita che tutti quanti fanno se appena hanno un po' di gambe quando arrivano a Edimburgo, o la collina di Calton Hill che sembra una piccola acropoli del nord. Insomma, tutto a Edimburgo ha un doppio volto. Scendendo dalla città medievale si arriva alla nuova città settecentesca con i suoi palazzi eleganti, la sua pietra di grande bellezza soprattutto nella luce del nord. Oppure si arriva al porto dove si scopre la vocazione commerciale di Edimburgo, che non sarà pari a quella della vicina grandissima dinamica e sempre all'avanguardia Glasgow, ma che racconta ancora tutta un'altra storia di marinai, di partenze, di arrivi e soprattutto di scambi continui che spiegano anche perché la Scozia sia così europeista, così internazionalista a differenza di altre parti della Gran Bretagna. Comunque, se città letteraria lo è sempre stata, Edimburgo, non appena è nato il cinema, è diventata anche città cinematografica. Sono tanti i film che sono stati ispirati da questa città. Per esempio i film di James Bond interpretati da Sean Connery. Eccolo qua, dà la voce a un documentario in cui racconta la sua Edimburgo, dove anche lui è nato, è uno degli edimburghesi famosi, proprio Sean Connery, il James Bond più affascinante della storia del cinema. Dice che da piccolo consegnava il latte al Fettes College, il luogo dove ha studiato anche Tony Blair, un altro di quelli che sono nati qui a Edimburgo, e poi ci ricorda, salendo su un elicottero come avrebbe fatto il personaggio che ha interpretato tante volte, che in realtà lui la scuola l'ha lasciata a 13 anni.
As a schoolboy growing up in Edinburgh, I delivered milk here, Fettes College. This imposing French chateau is the school where the author Ian Fleming had a certain James Bond expelled from. A particular old school tie, but it was never my problem. I left school at 13.
Angel boy in the door.
si fa a dimenticare un brano come Born Sleepy degli Underworld, tratto da una colonna sonora altrettanto indimenticabile, quella del film Trainspotting? Impossibile. Però forse si può dimenticare che Trainspotting, in realtà, oltre ad essere il titolo di questo capolavoro della cinematografia di qualche decennio fa, è girato tutto a Edimburgo e soprattutto che l'abitudine di avvistare treni, magari dall'alto dei ponti ferroviari, è stato un hobby molto diffuso fra i britannici per tanti decenni. Annotando su quadernetti i numeri delle locomotive, si faceva collezione di treni. Certo, il riferimento è ironico, perché i treni nel film hanno un ruolo diverso per i protagonisti, non solo per i loro spostamenti, ma anche per i momenti più drammatici delle loro vicende. Così, la stazione di Waverley a Edimburgo, proprio nel centro della città, ha un ruolo fondamentale nelle vicende dei suoi abitanti e dei suoi visitatori. Impossibile non notarla, di stile vittoriano, bella, affascinante, a tanti livelli, con tanti angoli nascosti, insomma, un luogo cinematografico e talvolta anche arduo da raggiungere, perché per arrivarci ci sono i famosi Waverley Steps, i gradini che bisogna scendere, magari con una valigia pesante. Vicino alla Waverley Station si diparte la principale strada dello shopping di Edimburgo, Prince Street, costeggiata dagli splendidi giardini che portano lo stesso nome. Ed è proprio su Prince Street che si svolge la prima scena di Trainspotting, quella in cui i nostri eroi scappano da una delle loro malefatte occasionali, correndo fra la folla e in giro per fare compere proprio lungo questa arteria commerciale. E intanto, fuori campo, si sente la voce di Ian McGregor che dice: scegli la vita, choose life.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. Here comes Johnny again. But why would I want to do a thing like that?
Lasciamo con un po' di rammarico gli amici di Trainspotting e parliamo di festival. Dal 1947 Edimburgo infatti è la città festival per eccellenza in Europa e forse addirittura nel mondo. Il Festival di Edimburgo, come erroneamente viene denominato perché i festival sono più d'uno, nasce nel 1947 all'indomani del secondo conflitto mondiale. Le autorità della città, quelle religiose, quelle universitarie, ma anche quelle del commercio e dell'imprenditoria, decidono di finanziare un festival delle arti internazionale che richiami a Edimburgo artisti da tutta Europa, in una riconciliazione attraverso l'espressione artistica. Nasce così l'International Festival of Edinburgh, che tuttora esiste e si svolge nelle principali sedi istituzionali da concerto o da spettacolo dal vivo della città. Contemporaneamente, però, nel 1947, sette compagnie rimasero fuori da quel primo festival. Offese, si organizzarono e crearono il Fringe Festival di Edimburgo. Un festival che poi è diventato talmente grande da fagocitare tutti gli altri. Più di 3.000 eventi, e ogni anno crescono, dislocati in tutto tutte le zone della città, anche quelle più periferiche, soprattutto in tutti gli spazi, dalle chiese ai negozi, alle cantine, qualunque spazio all'aperto o al chiuso viene adibito a uno spettacolo del Fringe, che osserva la regola del open access. Chiunque può partecipare al Fringe, non importa se la sua proposta, il suo spettacolo non è tanto bello, basta che si trovi un posto e si metta d'accordo con chi lo gestisce per lo sbigliettamento e per il prezzo da far pagare, oppure se far entrare le persone gratis, cosa che al Festival Fringe è molto possibile fare. Le sezioni sono tantissime ormai, dal teatro alla danza, alla musica, arrivano qui le principali band britanniche, ma non solo, anche internazionali. C'è la stand-up comedy che ha una grossa fetta, la comicità in Gran Bretagna è molto importante, c'è lo storytelling, ci sono le mostre, ci sono moltissime visite guidate, iniziative di varia natura, ibride. Dunque, il Festival di Edimburgo intanto sono due festival, e a questi nel tempo se ne sono aggiunti altri: il Festival della Politica, che fa riferimento allo stranissimo Parlamento scozzese, il Festival del Jazz, il Festival del Cinema, il Festival della Letteratura di Edimburgo, poi c'è anche un Festival dei Fumetti e dei Cartoni Animati. Il più trash, ma anche il più indimenticabile per alcuni turisti, è il Tattoo. Tattoo non vuol dire tatuaggio, o meglio, vuol dire anche quello, ma vuol dire anche reggimenti scozzesi che arrivano da tutto il mondo e che marciano nella piazza d'armi del grande castello di Edimburgo. Restiamo ancora per qualche minuto al Fringe, questo mega monster festival che a Edimburgo propone migliaia e migliaia di eventi di spettacolo dal vivo che riservano sempre delle sorprese, sia nel bene che nel male. Per quello che riguarda gli spettacoli stranieri, la parte del leone la fa evidentemente tutto quello che non è parola, cioè la danza, l'acrobazia, la giocoleria, il teatro di strada. Ma ci sono temerari che osano avventurarsi in territori che teoricamente sono appannaggio dei soli locali. La stand-up comedy, per esempio, che teoricamente prende le mosse dall'attualità culturale del paese dove si esprime e richiede una grande padronanza della lingua. Antonello Taurino, impavido performer residente a Milano ma pugliese d'origine, ha proposto il suo spettacolo al Fringe di Edimburgo e ci ha raccontato com'è andata.
Allora, io ho aspettato lo spettacolo nel 2013, si chiamava Comedian No Just Italian, in cui sostanzialmente raccontavo delle cose dell'Italia talmente folli che, insomma, raccontando la realtà poi lì faceva ridere, insomma, davvero non ci credevano. forte, diciamo, dell'aver capito come funzionava il Frigge, perché c'ero stato nel 2007 con un altro spettacolo, anche se serio e di compagnia, era un Amleto, c'ero andato più o meno in visita un po' nel 2006, e poi comunque per affinare la lingua tutta l'estate prima, cioè 2012, sono stato insomma a New York facendo i vari open mic, stand up, eccetera, quindi lì l'ho costruito, e l'anno dopo, pezzo pezzo, no? E poi l'anno dopo, diciamo 2013, ho messo in piedi questa oretta di stand up comedy show nel 2013, con le differenze della traduzione culturale ma anche linguistica del mio inglese. Insomma, come ben sai, diventa l'ombelico del mondo, non solo per lo spettacolo in genere, poi per la comicità in particolare, perché insomma il 70% dei 2000 spettacoli al giorno sono di stand up comedy, perché banalmente perché è semplice allestirli, perché ci vuole un microfono appunto e basta. Poi in realtà c'è stata un'ondata in Italia, insomma, a volte positiva, a volte meno, di questa stand up comedy, che è vero che è diversa, ma credo più nell'intorno. Poi nel senso c'è da fare più che altro una traduzione culturale su alcuni aspetti, però quando vai lì non è vero, insomma, che la comedy inglese è più cattiva, insomma, che rompe i tabù, credo si abbiano solo tabù diversi.
I'm feeling feeling.
Ai Festival di Edimburgo si discute spesso anche di politica, e non solo, perché come abbiamo già ricordato esiste un Festival della Politica che si svolge con molti incontri internazionali presso il Parlamento di Edimburgo, architettonicamente molto innovativo e per questo da sempre discusso, ma anche perché in molti spettacoli si fa cenno all'attualità nazionale o internazionale. Nell'anno in cui è stato promosso dal Partito Nazionale Scozzese il referendum per l'indipendenza della Scozia, ricordiamo, il Partito Nazionale Scozzese attualmente in crisi, ormai hanno vinto i laburisti in Scozia così come in altre parti della Gran Bretagna, è stato comunque un esperimento politico sui generis, l'unico partito nazionalista che non facesse riferimento a valori di destra. Il referendum sull'indipendenza ha coinvolto moltissimi intellettuali, artisti che quindi erano presenti al Fringe e si sono espressi o attraverso i loro spettacoli o con incontri specifici. Il referendum, tra l'altro, aveva messo in allarme verso la possibilità che venisse approvata la cosiddetta Brexit, cosa che poi, con una decisione eclatante espressa da un referendum che andò come andò, si è puntualmente verificata. David Gregg, grande drammaturgo, acclamato internazionalmente e conosciuto anche in Italia, si era particolarmente speso per sollecitare l'opinione pubblica rispetto al referendum per l'indipendenza e al rischio Brexit. Lo avevamo incontrato a suo tempo e questo è quello che ci aveva detto.
I think the first thing is it's not based on ethnic identity. It's entirely based on geographic and cultural and civic identity.
Credo che questo movimento non si fondi su un'identità etnica, ma solo su un'identità geografica, culturale e civica. Quindi, a favore dell'indipendenza, votano anche inglesi o stranieri residenti in Scozia, e molti sono addirittura parte attiva del movimento. In senso più lato, credo che una delle prime cose che gli scozzesi faranno, nel caso divenissero indipendenti, sarebbe rinegoziare i termini dell'Unione Britannica, sia in sede europea, sia con il governo di Westminster. Credo che 100 anni fa, in caso di indipendenza, avremmo creato un paese con dei confini, un esercito, un grande parlamento di pietra, insomma, tutti i simboli di una Stato-nazione. Ma oggi l'Europa e il mondo si stanno muovendo altrove e tutto questo sta perdendo di senso. Quello che invece ha ancora senso è la democrazia. Per me, l'indipendenza in Scozia corrisponde a un nuovo tipo di paese. Cioè, l'indipendenza ha lo scopo di renderci interdipendenti, con un potere che non è calato dall'alto, in modo da poter decidere se e quanto ripartirlo fra le altre istituzioni. Quindi, penso che si tratti di un modo molto moderno di intendere una nazione. E poi, credo che presenti molte opportunità per altri paesi europei che vogliano seguirne il modello. In qualche misura, i grandi stati-nazione come la Spagna, l'Italia e perfino la Francia sono in crisi. La Germania ha già una struttura molto efficace, fortemente federale, connaturata alla sua stessa organizzazione politica. Penso che la Gran Bretagna diventerà un arcipelago confederale e interdipendente. Quando guardo alla Spagna, non capisco perché il suo sistema già abbastanza federale non possa diventarlo un po' di più. Secondo me, ogni paese e ogni popolo d'Europa deve portare la democrazia un po' più vicino a casa, per poter stare nel proprio paese rimanendo tuttavia aperto e democratico. Si tratta di un movimento assolutamente non etnico e certamente non orientato a destra. Non so come e perché ciò sia accaduto altrove. Non posso parlare per altri paesi, ma sicuramente non è così in Scozia.
So
that's the way, but it's primarily and profoundly not ethnic, not right wing. No, it's different. And I don't know why that has come to be the case.
Yeah.
I mean, what I mean is I don't, you know, I can't speak for other places, but that's definitely the case.
È vero che chi sostiene l'indipendenza vuole assolutamente che la Scozia rimanga in Europa, una tendenza assai meno supportata dal governo di Cameron a Westminster e in generale in Inghilterra?
Yeah, absolutely. I mean, I think it's only because we're in Europe that we feel able to talk about independence. And that's
certo. Credo sia solo perché siamo in Europa che abbiamo potuto sollevare il tema dell'indipendenza. Ecco perché i sostenitori del no usano la minaccia dell'uscita dalla CE per convincere chi andrà a votare al referendum. Ma questo movimento mi ha insegnato anche che l'Europa non è quell'istituzione priva di difetti e affidabile che si potrebbe pensare. Se abbiamo problemi con la gestione di Westminster, anche in Europa ci sono grosse questioni irrisolte. Mi pare che una di queste sia la necessità di chiarire il concetto di sovranità. La sovranità non deve piovere dall'alto, ma al contrario dovrebbe risalire dalla gente verso i vertici. Dobbiamo riprendere il controllo. Credo che in tutta Europa ci siano persone che vivono con disagio il rapporto democratico con le istituzioni centrali di Bruxelles. Dobbiamo affrontare il problema. In tutta Europa dobbiamo chiederci come si fa a far tornare tutto questo in mano alle persone e non ai burocrati. Posso pensare solo in questa direzione e non ho mai creduto che dovessimo prendere le distanze dall'Europa. Se dovesse vincere il no, dovremmo avviare una campagna per restare in Europa. È il cuore di tutto. È quello che permetterà agli Stati-nazione di abbassare la guardia e di aprirsi a un panorama più vasto.
But for me that is wholly within. I mean I can only see myself that way and if there was any if I felt any sense that we would be distancing ourselves from Europe either by independence or indeed with a vote, if we have a no vote, then we have, you know, we have to campaign to stay in the European Union because that's at the heart of all of this. That's the heart of what allows the nation state to drop its guard a little bit, is to have a much, much bigger entity.
Edimburgo e i suoi festival però vogliono anche dire iniziative collaterali. Ce ne sono centinaia, per tutti i gusti, di tutti i tipi e per tutte le tasche. Moltissimi i tour che portano alla scoperta della città usando diversi pretesti narrativi. Dai fantasmi di Edimburgo, con cui si possono visitare i più famosi cimiteri come Blackfriars, dove è sepolto anche il cagnolino Bobby, amatissimo dai locali, ma ormai anche dai visitatori. Si possono seguire le tracce di Harry Potter attraverso i palazzi fantasmagorici della città, ed è facile immaginarsi dei maghi che vanno in giro per Edimburgo, soprattutto di notte. E ancora si può ritrovare i personaggi che scrittrici e scrittori della città hanno disseminato nelle sue vie e nei suoi angoli più nascosti. Jekyll e Hyde, con cui abbiamo aperto questa puntata, ha ispirato diversi tour dedicati a Louis Stevenson. Uno di questi è gestito da una coppia di artisti che rivela anche molti episodi nascosti della storia più inquietante di Edimburgo, spavento compreso. Ascoltate.
Here you are, you come from Italy, you've seen the finer side, the wealthy side, the richer side, where people congregate, but you've never been behind the scenes of old Edinburgh. This is the Jekyll and Hyde effect. Wealth, power, the accepted face. I'm from the unaccepted side, behind the scenes. Because here you look.
Salve gente, sono l'altra faccia di Edimburgo. Eccola qui. Sei arrivata fresca fresca dall'Italia, hai visto la parte più bella e ricca della città, dove la gente va in giro a divertirsi, ma scommetto che non sei mai stata dietro le quinte, nella vecchia Edimburgo. Questo è l'effetto Jekyll e Hyde, cara. Là fuori c'è la facciata accettabile, ma io sono quella inaccettabile. Vedi questo vicolo? Lassù va ancora bene, ma qua giù c'è malattia, sporcizia, povertà, ignoranza. E ti tocca passarci in mezzo. Guarda un po'. Da queste parti ha vissuto gente famigerata. Oggi qui c'è la casa dei quaccheri, figurati. Ma nel XVI secolo ci viveva un uomo, il maggiore Thomas Weir, nato e cresciuto a Edimburgo, di buoni studi, protestante, rigidissimo. Oggi lo si definirebbe di destra. Era un soldato dell'esercito di Cromwell, molto rispettato, e sapeva tenere splendidi discorsi pieni di riferimenti religiosi, che ipnotizzavano la gente, grazie alla sua padronanza della lingua inglese. Era bello, alto, aveva lunghi baffi e sguardo profondo, e parlava di Dio come nessun altro. Viveva qui, con la sorella Jeanne, ma si diceva che avessero una relazione incestuosa e si diceva anche che lui giocasse a carte con il diavolo. Il diavolo allora era chiamato Cluti, cioè ungulato. Era un uomo oscuro e affascinante, dagli occhi fiammeggianti. Uomo nella parte superiore, caprone in quella inferiore. Il diavolo arrivava da quei vicoli laggiù, con un rumore di zoccoli, e batteva il suo bastone dalla testa di montone sulla porta di casa. Jeanne andava per aprirgli, gli saltava il collo, lo baciava dappertutto e andava a finire, come puoi ben immaginare. A ogni bacio la mascella le si staccava dal mento e dondolava come un pendolo d'orologio. Quello allora era il segno distintivo delle donne che facevano sesso con il diavolo. Dopo, come se non bastasse, il diavolo giocava a carte con il fratello e i due fratelli, per giunta, erano amanti. Era l'epoca della caccia alle streghe e ben presto si sparse la voce e si diffuse una sorta di paranoia generale. I due furono arrestati, processati e condannati al rogo. Ma mentre il maggiore Thomas ammise i suoi peccati e si pentì, sua sorella Jeanne esclamò: «No, no, non mi pento! È stata la storia più bella della mia vita!» Beh, il maggiore Weir fu certamente una delle ispirazioni di Stevenson quando scrisse il suo romanzo su Jekyll e Hyde.
Bashed down the door, arrested them and took them down into the grass market and said, do you profess your sins? And Major Weir, to be fair, he professed his sins and they said, that's okay. The minister read a prayer. He was burnt and to heaven he went because he professed. But Jean said, no, no. That was the best affair I've ever had in my life. And that is one of the main reasons to his thinking of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Va bene, il va pensiero non c'entra niente, però gli organetti da strada sì, perché è proprio questo l'ambiente in cui ci riportano Jenny e Richard nel loro Dr. Jekyll and Mr. Hyde tour a Edimburgo, una vita di piazza, una vita in cui tutto diventa un'attrazione per il popolo, le impiccagioni, i cavadenti, i barbieri, lungo il Royal Mile di Edimburgo ci sono tutta una serie di pietre, di tacche, di placche, di ottone che ricordano la morte di questo, l'uccisione di quell'altro, l'agguato di quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una città, come si dice, che veniva considerata per esempio dalla vicina Glasgow, prima che diventasse una megalopoli come è adesso, una città orgogliosa, piena di prostitute e piena di povertà. Erano le tre P dei glaswegiani, forse invidiosi del fatto che Edimburgo è effettivamente molto bella. Forse più di Glasgow, ma insomma, al di là di queste faccende di cortile, diamo a Cesare quel che dice Cesare o a Richard quel che è di Richard. Richard ha il compito di spaventare i partecipanti al Jekyll and Hyde Tour e allora, dato che insomma il suo mestiere ogni tanto lo sa fare, sentite che cosa è successo, o meglio mi è successo, quando Richard si è messo di buzzo buono.
Come with me.
It worked.
And And I say, where are you from? And you tell me, Italy. Where are you staying?
Buonasera. Scommetto che lei è appena arrivata. È una donna ed è sola. Dove abita qui in città? Non importa, non risponda. Mi segua e la porterò in un posto carino. Era la fine dell'Ottocento, l'epoca in cui nasceva l'anatomia e i medici avevano bisogno di cadaveri. Così molti furfanti avevano scoperto che venderli era un ottimo affare. Così se ne andavano a Grassmarket o sul Royal Mile a contendere alle famiglie dei criminali giustiziati le salme dei loro parenti per venderle agli anatomisti. Oppure tendevano tranelle alle donne sole che si avventuravano nei vicoli di sera.
Chiudiamo questa passeggiata virtuale attraverso Edimburgo, capitale della Scozia, ma anche uno dei luoghi più suggestivi d'Europa, con le parole di uno dei suoi cittadini più noti, che abbiamo già incontrato all'inizio di questa puntata. Ian Rankin ha dichiarato: «Più che una città, Edimburgo è un modo di vivere. Non mi stancherò mai di esplorarla, a piedi o nei miei libri».
Oh,